Allora, abbiamo parlato comunque di identità, corpo, e altre parole sottostanti a questi discorsi sono sicuramente cultura e politica, che poi è anche un po' il sottotesto di quello che era questa presentazione iniziale di Weird. In che modo pensate che sicuramente fare cultura e promuovere un certo tipo di cultura vuol dire anche promuovere un certo tipo di politica, essere anche politicamente esposti? In che modo pensate che la cultura e la politica possano coniugarsi senza che il corpo cada in un'estremizzazione? Ad esempio, molte volte è necessario, per far passare un messaggio identitario, un messaggio che è anche politico e culturale, è necessario che questo messaggio prenda le vie del corpo e a volte segue anche delle vie estremizzate. Pensate che sia possibile una via un po' più sfumata? Perché deve essere sempre il corpo ad essere così esposto? Se è possibile non esporlo, o se invece è proprio il corpo necessariamente il primo veicolo di espressione in questi casi? Non so se la domanda è chiara, non so se è chiara, però.
No, forse diciamo andiamo con ogni domanda, sennò così.
Beh, sì, ti sembrava un voler rispondere.
No, penso che il pubblico, insomma, boh, non lo so. O meglio. Io mi sono allontanato. Sono da fare i pipì. Ora pipì è un aspetto del corpo, ma conoscendomi so anche che l'aspetto del corpo attraverso il quale vengono veicolate anche altre istanze, l'emozione, assenza di essere emozionato, forse sì, perché in realtà in questo momento si mette anche in gioco, no? Parlare a braccio, sono andato da Napoli, parlare di me, insomma, in questo momento forse mi ha emozionato e io devo andare in bagno a fare pipì. Allora, come dire, io penso che nel mondo in cui viviamo il corpo assume una serie di valori concreti e reali, ma sottesi a tutti i messaggi del corpo ci sono poi dopo aspetti simbolici, nel senso, con la cultura, e hanno anche a che vedere con l'emozione sottesa a questa cultura. Ora parliamo del corpo rispetto al mondo qui, però io mi interrogo appunto il senso oggi del lavoro sul corpo rispetto al tatuaggio, no? Quali sono i profondi messaggi veicolati? È un discorso solo politico? Probabilmente sì, insomma. Quando Cyrus c'ha un bel orecchino, insomma, no? Io forse più di 20 anni fa o 25 anni fa ero in barca con un'amica e dissi io vorrei mettermi un orecchino, e disse no, io non esco con te se ti metti l'orecchino. Allora in quel momento aveva anche un significato politico questo voler manipolare il mio corpo attraverso l'orecchino, non lo so, insomma. Allora la tua domanda è certamente speciale e interessante. Ora, se io penso però al mio lavoro come psicologo, come psicanalista, penso che dietro tutta una serie di movimenti del corpo ci sono emozioni, che talvolta è difficile affrontare. Prima si parlava di omosessualità, eterosessualità, identità di genere, transgenderismo, transessualismo e tutto il resto. Quando viene qualcuno, capitano genitori, no? Di ragazzi o ragazze omosessuali e oggi transessuali, e mi chiedono come esperto, ma come mai è così? La prima risposta io dico, boh, non lo so. Dico, quello che ci dice in questo momento la cultura o la scienza è che probabilmente c'entra il corpo, l'aspetto genetico, ma non basta. Probabilmente c'entra gli aspetti affettivi e relazionali legati alle due figure di accudimento, la madre e il padre, ma non basta. Certamente c'entra il contesto culturale in cui si vive, ma non basta. E probabilmente c'è anche il caso, che è quella variabile che poi possiamo chiamare come psicologi resilienza rispetto alla risposta al trauma e così via. Perché dico questo? Perché certamente l'area di cui parliamo, o il modo in cui io provo a dare una spiegazione, è che omosessualità, eterosessualità, transessualismo, transgenderismo del genere sono soluzioni che la mente trova, stavolta soluzioni che implicano anche agire al pensiero e agire sul corpo, tutta una serie di istanze, conflitti che non possono essere pensati. Che non significa parlare di patologizzare il tema, ma provare a dare una spiegazione sapendo che come scienziati tutti non abbiamo ancora tolto un mistero. Il vero mistero è come può una cellula nervosa, un neurone, poi far sì che da questa attività cerebrale venga la coscienza, venga il pensiero. Questo non, nessuno ancora lo ha spiegato. Quindi noi ci dobbiamo lavorare e confrontarci con qualcosa che ci riguarda tutti, che è la coscienza, la consapevolezza, che c'è un'unità psicofisica, che però presenta anche un salto dal mondo del corpo al mondo della mente, della psiche, e che i tempi in cui viviamo, il contesto in cui viviamo, ci costringe a confrontarci con cambiamenti. Allora, c'è un biologo che è stato anche uno psicanalista junghiano, come almeno ha studiato Jung e anche praticato, è Edoardo Boncinelli, no? In un libro scrive Boncinelli e si chiede come può la mente dell'uomo di oggi, che è un cervello di ieri, che è in un corpo dell'altro ieri, confrontarsi con i cambiamenti del mondo moderno. Quindi, come dire, perché poi la politica si tiene anche negli ultimi giorni, certamente ci sono rapporti e connessioni di tutto questo. Noi lavoriamo a Napoli per femminili, che riuscivano a incarnare questa figura anche un po' magica. No? Se avete visto il film di Massimo Andrei, Madre Natura, no? C'è il senso di tutto questo. Dopo vedremo un filmato bellissimo, Rossonella, che appunto il mio dipartimento, è stata anche una borsa di studio, ha contribuito alla realizzazione di questo filmato, la regista è bellissima, vissuta a Napoli. E lì tu vedi che il corpo, quello che è interessante è che lei si sofferma su questo corpo, ma è vecchia, Rossonella è morta ora, aveva più di 80 anni all'epoca. Lì non c'è più un corpo da cambiare e mutare con la tecnologia, che è anche un vantaggio oggi, poterlo cambiare, però il problema è quali sono i bisogni sottesi a questi cambiamenti. Se io ho 64 anni, mi vedo un po' qualche duga qua, allora qualcuno diciamo andate a fare, per fortuna io ancora riesco a tenere, insomma. Poi il mondo in cui viviamo è che il corpo ha dei valori. Io ho sempre chiesto, per esempio, sul registro anche delle etichette che usiamo, tutto l'investimento che da un certo momento in poi, questa è una mia ipotesi, una mia fantasia, il mondo omosessuale ha fatto sul corpo, insomma, no? Quanto l'AIDS ha potuto portare tutto questo? Nel momento in cui sei un po' sciupato ed è omosessuale, è riguardato anche con un certo di sospetto, soprattutto in una cultura quale quella del mondo di San Francisco o di New York, certamente non a Napoli, tutto questo ha avuto un riverbero forse qualche decennio dopo. Allora, come dire, politica e vita e contesto, quindi certamente ci sono rapporti molto diretti, ma nel senso di una politica molto più ampia, non certamente quella che consideriamo. Però appunto la mia pipì, io penso era più l'ansia che il freddo o la prostata, però è stato un fatto del corpo, perché io attraverso tutto questo poi non ho comunicato l'emozione, perché il mio mestiere è parlare, ma ho dato un segnale, ho dato un senso a quello che poi era un comportamento del mio corpo.
Sì, io vorrei un attimo chiarire i termini del problema per dare una lettura della tua domanda. Mi chiedo innanzitutto cosa sia politica, cioè che in questo contesto che cosa accettiamo come significato con questa parola. Io ti posso dire quello che secondo me è politica, e così mentre stava parlando Paolo ho cercato di scrivere proprio una definizione così come mi veniva spontanea. Per me la politica è un modo di incidere sul reale per cercare di conformarlo al raggiungimento di alcuni obiettivi che noi riteniamo essere buoni, okay? Preferibili rispetto ad altri, okay? Quindi la politica è un agire, un'azione, ed è evidente che se questa è un'azione ed è un agire si può realizzare non soltanto in certi contesti da parte di determinate persone, cioè mi riferisco al Parlamento e mi riferisco ai politici tra virgolette di mestiere. Non temo l'etichetta di antipolitico in questo momento, perché anzi un atteggiamento del genere è una rivalutazione della politica in senso fondamentale, in cui la politica diventa aperta a tutti quanti e tutte le azioni che compiamo, anche questa in questo momento, diventa fortemente politica. Allora, se questo si può diciamo accettare come significato della parola, mi chiedo, mi interrogo qual è il suo rapporto con l'altra parola che tu hai evocato, cioè cultura. E mi viene da pensare che la parola cultura noi la utilizziamo in questo contesto in due modi che si sovrappongono in qualche modo, cioè la cultura come quella che si fa e che cerchiamo di fare sia nelle aule universitarie sia parlandoci, e la cultura come risultato di questa azione, cioè la descrizione del reale in cui noi ci riconosciamo, e che è una delle grandi, poi dei grandi frutti dello studio anche della sociologia. Allora, dato anche quest'altra definizione, cultura è in qualche modo politica, ok? E la politica a sua volta è un mezzo per realizzare la cultura. Che c'entra il corpo in tutto questo? A me sembra che non soltanto in questi nei temi diciamo che ci occupano più direttamente, si evocava per esempio il tema dell'immigrazione diciamo vissuti identitari devianti considerati tali o estremi, okay? In tutto questo il corpo ci dà la misura di un'identità. Allora, per noi l'identità è un obiettivo da raggiungere che consideriamo buono e quindi oggetto del nostro fare politica e fare cultura? Oppure lo possiamo considerare, come io preferisco, uno step, cioè un punto di obbligato di passaggio per andare oltre l'identità? Se è così, il corpo, tu dicevi, è un veicolo necessario di espressione, per me è un veicolo necessarissimo di espressione, perché soltanto facendo vedere io posso assumere un'identità e la posso rivendicare un'identità. Una delle cose che abbiamo fatto all'interno di questa campagna di affermazione civile, magari qualcuno la conosce, per il riconoscimento del diritto al matrimonio tra persone dello stesso sesso, era quello di primo rivolgerci a coppie veramente tali, cioè che fossero persone che avevano una storia, che con i loro corpi rappresentassero nelle aule di giustizia una narrazione alternativa dell'omosessualità desessualizzata. È un paradosso, l'omosessualità desessualizzata, perché vabbè, esistono le omosessualità maschili e quelle femminili, ma l'omosessualità maschile è sovrapponibile integralmente al comportamento sessuale, all'agito sessuale, ok? La dimensione affettiva all'interno della coppia maschile è qualcosa che non si vede, che no, fino a un certo momento perlomeno non è stata rappresentata in maniera pubblica, in maniera socialmente riconosciuta. Le donne, anche qui l'omosessualità femminile, dove magari proprio come una sorta di portato di quella visione stereotipata della femminilità è più associata alla dimensione della tenerezza, della cura, okay? ma i giudici che le vedevano per la prima volta, due donne insieme in aula, erano generalmente o statisticamente, io li devo considerare eterosessuali, per lo più maschi. I maschi eterosessuali come pensano due lesbiche, se non attraverso la lente della pornografia? Le pensano come due persone che si amano? Allora, soltanto facendogli vedere due persone che stavano lì con una loro storia che noi gli raccontavamo all'interno degli atti, quelle persone desessualizzavano l'omosessualità per affermare un'identità. Cioè, tutto questo ti accorgi del grande paradosso. È una rappresentazione estrema del corpo in quel momento per affermare un'identità misconosciuta, almeno in quella dimensione, fino a quel momento a livello sociale, e quindi per realizzare un portato culturale attraverso un agito politico. Ci fermiamo là? No, non ci fermiamo là, perché quello che diceva Cyrus è verissimo. Io sono omosessuale, ma nel momento in cui osservo il contesto, io lo osservo con la mia lente di persona omosessuale, bianco, di un certo ceto sociale, con tutte le mie caratteristiche, cioè. Ma io non mi posso, facendo questa lotta politica di emersione di un'identità, scordarmi le altre identità. Ne posso dire, una volta che ho affermato la mia, me ne strafotto di quelle di tutti quanti gli altri. È purtroppo quello che per certi versi fa un certo tipo di femminismo. Afferma la propria identità e, come dire, a un certo punto si dimentica di quello che è stato. Si dimentica, cioè, che il corpo è stato limite e misura di affermazione di certe norme socialmente riconosciute. Tu sei femmina, non puoi fare il magistrato perché sei troppo sensibile. Un certo femminismo oggi dice: tu sei maschio e non puoi essere genitore, perché è evidente che una coppia di due maschi non possono allevare un bambino. Il massimo della genitorialità sono due femmine, che è il massimo della cura, è raddoppiato, e possono fare figli, è il massimo della possibilità di generare, perché possono fare figli tutte e due. È la perversione di un pensiero che era un pensiero liberante, un certo, cioè quello delle donne, in un contesto sociale. Allora, quello non è superamento di un'identità, è riaffermazione estremizzata e estrema di un'identità che fa male, perché nega poi l'identità altrui e la sua pretesa di essere vissuta in un contesto sociale. Questo lo fa un certo femminismo, lo può fare una certa omosessualità. La Butler, che a un certo punto rifiuta il premio che gli veniva dato a Berlino, perché dice: in questo contesto io non ci voglio stare perché ritengo che voi siate dei razzisti. Perché negando la possibilità dei gruppi omosessuali arabi, se non mi sbaglio, voi state negando un certo tipo di identità, e a me non mi sta bene. Mi potete dare tutti i premi che volete, io non li voglio. Allora, essere presenti a se stessi in questa dimensione politico-culturale è necessarissimo, e immaginarci che, come dire, c'è sempre qualcosa che ci oltrepassa, che possiamo, come dire, raggiungere senza raggiungerlo mai definitivamente. Ecco, questo può essere l'unico obiettivo che a livello politico io posso considerare accettabile, però questo è un punto di vista.
Beh, no, io non voglio prendere poi troppo tempo, sentire anche altre domande, però mi sembra che il punto sia poi questo concetto di estremizzato su cui tu, perché forse questo vorrei capire meglio, perché la questione della politica, già è stato detto, è chiaro che qualsiasi cosa facciamo ha sempre poi una dimensione politica, fare cultura ha sempre una dimensione politica e certe scelte culturali hanno un valore politico. Il problema della dimensione politica oggi è l'incisività, cioè la difficoltà a incidere veramente sulla realtà, questo scarto, diciamo, fra una dimensione politica che appunto tutti noi sentiamo e invece poi la realtà effettiva delle cose, su cui c'è sempre meno possibilità di incidere perché sono dominate da logiche globali e che trascendono poi il nostro, appunto, il nostro vissuto, i nostri corpi, che con cui riusciamo ad avere poco contatto, su cui riusciamo poco a incidere. Credo che appunto da questo punto di vista forse l'estremizzazione del corpo a cui dici tu è una maniera per cercare di incidere, però questo volevo capire appunto in che senso.
Come dire, bisogna necessariamente estremizzare per quanto dottor Pilotta, necessariamente sì, assolutamente, cioè tutto passa per un agito corporeo, necessario.
Sì, allora in questo senso sì, sono d'accordo, cioè è necessario estremizzare proprio perché è difficile incidere sulla realtà.
Io aggiungo, forse esasperando un po' di più quello che diceva Francesco Pilotto, bisogna ritornare alla materialità del corpo per superare la dimensione essenzialista. Le femministe, pericolosissime, sono quelle che dicevano Janis Remon, quel tipo di femminismo, i femminismi sono
tanti,
non vi arrabbiate, cominciamo, vi faccio capire, vi faccio far vedere che succede. Janis Raymond che diceva le persone transessuali sono un frutto del patriarcato medico, sono un frutto del patriarcato. Un gruppo di femministe che dirige a Palermo una casa accoglienza per donne stuprate non ha accolto quel famosissimo caso di Loredana, quella ragazza che a Natale di qualche tempo fa viene poi messa in un centro di accoglienza per immigrati maschi, una ragazza che si impicca col suo foulard preferito. Allora, attenzione a queste forme di essenzializzazione, perché? Perché poi la rappresentazione del cittadino normale, etero o gay, e questo binomio diventa un dispositivo conoscitivo pericolosissimo, crea come dire, questa rappresentazione di cittadino normale, ideale, sì, d'accordo, sei bianco, sei omosessuale, hai un compagno, non lo tradisci, non fai il sadomaso, non ti prostituisci, tutta questa roba. A me questa cosa mi dà fastidio proprio, cioè mi innervosisce moltissimo, perché alla fine la rappresentazione ideale dà come frutto l'intervento politico, i servizi. Allora, se io non aderisco a quel tipo di modello non posso utilizzare il servizio. E dove sono i gay anziani, le ragazze madri, i corpi degli immigrati, i corpi delle prostitute obsoleti e utilizzati? Cioè, dove sono? Cioè, io non ci sto. Allora, il matrimonio tra omosessuali, sì, ma qual è lo scotto da pagare? Chi sono queste categorie che restano fuori? Perché c'è questa rappresentazione un po', cioè, arcigay, cioè, voglio dire, arcigay, chi è questa rappresentazione di questi omosessuali vincenti? A me dà fastidio. Mi interessa molto di più le istanze dei leader, dei sadomaso, dei sex worker, scusate per l'uso di prostituzione che a me sembra ancora medico. A me interessa molto più quello perché mi fa ritornare alle basi materiali del mio corpo e lo mette in discussione. Cioè lo mette in discussione me e mi fa comprendere come prendere consapevolezza del mio essere ancora simbolicamente violento per superare questa violenza insieme agli altri. Cioè io imparo questo perché vado all'interno del circuito penale minorile, lo imparo da loro, perché arcigay o una certa politica omosessuale non mi dice nulla, cioè non mi libera affatto, anzi è una forma di liberazione essenzializzante e non relazionale, quindi è una imposizione di una categoria senza fare dialogare tra di loro le categorie.
Volevo ringraziare Francesco con cui sono in dialogo da un po' proprio su questo fatto, no? Dell'imposizione delle categorie e dei limiti delle politiche dell'identità del mondo LGBT, e mi ha fatto capire una cosa: il diritto che lavora con le categorie e abbandonare o cominciare a destrutturare le categorie è mettere in discussione l'intero sistema del diritto.
Io questo non l'avevo compreso da una prospettiva queer molto limitata, quindi c'è un problema serio, c'è un problema che è materiale, che è corporeo, parlando di discipline. Quindi come può il diritto, e rimbalzo la tua domanda, non sto dicendo nulla di nuovo, come si può tenere conto di questo enorme limite? perché stiamo lavorando per il movimento, anche come movimento, come quindi come si può fare? Si può intavolare una discussione, cioè una riflessione veramente radicale su questo aspetto? Niente, era solo, volevo ringraziarti per avermi illuminata su questo aspetto che non avevo compreso.
Insieme a Io sono e Io scorro, l'altra grande fil rouge degli ultimi anni è parlare con Laura, quindi le due cose questa sera si incontrano e quindi io sono felicissimo di questo. Allora ci abituano proprio all'università ad avere una dimensione interdisciplinare delle cose che facciamo, per cui assorbiamo come scontati determinati modi di costruire le argomentazioni e non ci poniamo la questione di come gli altri le percepiscano. Allora, andare a chiedere il matrimonio tra persone dello stesso sesso, lungi dall'essere una ricategorizzazione, significa porre, anche dal punto di vista proprio antropologico-culturale, al sistema giuridico una questione radicale, cioè la norma che tu hai tratto implicitamente dai corpi, perché da nessuna parte c'è scritto che devono essere maschio e femmina, è implicito, è talmente radicata questa cosa che non c'è bisogno neanche di dirla, io la rimetto in discussione e ti dico che un diritto che io assumo essere fondamentale tu lo devi riconoscere al di là e a prescindere da questa dimensione corporale, ok? È un bene o un male a prescindere dal fatto che siano un maschio o una femmina, te lo devi dimenticare. Ora, dire una cosa del genere però mina alle fondamenta proprio un modo di costruire l'intero sistema giuridico e mi fa chiedere, perché è un lavoro, tu capisci, proprio dal punto di vista culturale prima ancora che fattuale, cioè di come io scrivo poi le norme, cioè, mi fa chiedere, è possibile creare uno spazio in cui la persona sia totalmente libera di agire, di decidere, di porre al sistema ciò che è importante per lei e ciò, o di dire al sistema tu non te ne devi interessare di quest'altro che per me non è importante, assumendo su di sé questa scelta e non facendosela imporre dall'esterno, cioè dal legislatore. È possibile creare uno spazio giuridico di questo tipo? Finora, che mi consti, nessuno ha posto la questione in questi termini, nessuno ha tentato di realizzare. Lo stesso minimo accenno di questo, cioè il diritto all'autodeterminazione, che noi troviamo in alcuni settori molto particolari, come appunto la salute, o appunto, cioè tutto ciò che ha appunto a che fare con il corpo, no? Quanto viene ostacolato? Quanto c'è anche in quello di procedurale, di categoriale, che ti dice tu puoi farlo, tu non puoi farlo? Quindi anche quel minimo tentativo che si fa attraverso quello viene ostacolato, perché il sistema capisce che per quella via viene messo in discussione tutto il resto e crolla questo meccanismo di potere, questo dispositivo di potere grandioso, qual è il diritto e il corpo calato all'interno del diritto. Quindi concretamente io non mi riesco ancora a immaginare come questa cosa si può fare. Credo che sia una necessità se io assumo come un bene il fatto che le persone siano libere di decidere sul proprio corpo, e credo che sia un lavoro che va, come dire, riportato proprio alle istanze teoriche fondamentali nell'ambito giuridico. Poi il resto verrà in qualche modo, però cioè, è come il Far West, cioè è una grande landa aperta in cui che ne so io che cosa troverò. Io ti dico che devi andare in quella direzione là, poi quello che c'è non lo so.
È un po' complicato, perché appunto un quesito che è stato posto a un comitato etico, per esempio. Una persona voleva tagliarsi la gamba perché sentì che quella gamba non entrava, e cioè dal mio punto di vista è capire qual è l'istanza sottesa a questa richiesta, no? Una volta è venuta da me una signora veramente frutto di un amore degli anni 40 dopo guerra, perché era mulatta, napoletana, faceva pulizie, con un bel seno prorompente, e viene porta appunto l'istanza di questa figlia che vuole togliersi il seno, ma che in realtà non era una persona transessuale, ha avuto anche una relazione affettiva con un'altra donna, e che poi si era lasciata perché era, diceva lei, era fridde chiamata, no? Cioè non... E io fui sollevato quando decidi di andare in un altro servizio non era il nostro, no? Perché comunque l'istanza di togliersi un seno, cioè agire sul corpo, senza poter dare un senso a tutto questo. Io sono d'accordo e non sono più preoccupato di quelle possono essere le conseguenze di un intervento chirurgico sul corpo, perché appunto vado sul discorso dell'autodeterminazione. Però quando tu poi ti trovi in un contesto in cui qualcun altro deve fare questo, ed è un medico che ti viene a chiedere poi l'autorizzazione a fare tutto questo, e comincia a porre una serie di questioni, mi interrogo. Non ho risposto ogni volta che mi viene chiesto questo. Certamente, parlando di un altro tema, quello dell'intervento.